dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Gentilissimi ascoltatori, sempre ben trovati e pace a voi. Questa sera per Creature e Luoghi della Fede parleremo di paternità. Dio, creatore e padre, plasma le sue creature, le chiama alla vita in totale gratuità, in totale amore. San Giuseppe, il sognatore, il giusto. Un cuore di padre che educa la libertà, che dona a Gesù grandi ali. Don Antonio Mazzi, italiano dell'anno 2025, padre di infiniti adolescenti e giovani in situazione. A 96 anni non tiene conto dei ragazzi che ha salvato, ma di quelli perduti. Infine, ricordiamo Maria, la figlia, la madre, la sposa, la casa d'oro del genere umano. Di madre Anna Maria Canopi, dai Luoghi dell'Infinito, tra le formelle di Andrea Pisano per il campanile di Giotto a Firenze, si può contemplare il suggestivo rilievo dedicato alla creazione di Adamo. Al sesto giorno il Creatore è raffigurato nell'atto stesso di plasmare l'uomo. Tenero e lieve il gesto delle mani di Dio. Ogni uomo che viene al mondo è per Dio come il primo Adamo. Quando giunge l'ora della prova e dello smarrimento, l'uomo di fede può sempre gridare: «Le tue mani mi hanno fatto e plasmato, non abbandonare l'opera delle tue mani». Si può intuire quale possa essere l'angoscia di chi non conosce Dio. Una sofferenza analoga si riscontra in chi non ha conosciuto i suoi genitori. Un anziano morente chiedeva con ansia a chi gli stava vicino: «Poi, dopo la morte, saprò finalmente chi sono mio padre e mia madre? Li vedrò?» Se tale è il bisogno di conoscere la propria origine da creature umane, quanto più profonda è l'esigenza di conoscere colui dal quale ogni paternità e maternità sulla terra prende nome, colui che è la fonte stessa da cui ogni vivente scaturisce e alla quale per attrazione di amore rifluisce. C'è qualcosa di ancor più commovente, è che se noi non possiamo vivere senza il Padre, anche il Padre non può rinunziare a noi, suoi figli. Quando accadde la tragedia del primo peccato, ecco il suo grido: «Adamo, dove sei?» All'accorata ricerca del Padre ha risposto l'uomo Cristo Gesù, lo stesso figlio di Dio che si è fatto buon pastore per ricercare la pecorella smarrita. Ugualmente all'angoscioso grido dell'uomo, esule in una terra di triboli e spine, lontano dal volto di Dio, risponde il Figlio crocifisso e risorto per la nostra salvezza. «Signore, mostraci il Padre e ci basta», chiedevano gli apostoli a Gesù. E lui: «Chi ha visto me ha visto il Padre. Poiché noi siamo incorporati in Lui, ne consegue che siamo anche una cosa sola con il Padre nell'amore. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola». È la più sconvolgente rivelazione del mistero cristiano. La meravigliosa notizia che può strappare l'uomo dal carcere dell'individualismo. La venuta del Figlio di Dio nella carne ha tracciato una via, ha indicato una meta per l'uomo esule e pellegrino. Ma per camminare su tale strada occorre partire, come Abramo, per fede, affidandosi a colui che chiama e conduce fuori, fuori da ciò che riteniamo di essere, per lasciarci continuamente plasmare da Lui e giungere a scoprire, dopo un lungo cammino nella notte della fede, il nostro volto nella luce del Suo volto. E ora Padre Hermes Ronchi dei Servi di Maria ci parla di San Giuseppe, rifacendosi alla lettera apostolica Patris Corde di Papa Francesco, nella quale disegna un ritratto esemplare e attuale di Giuseppe, colui che insegna a Gesù che cosa sia la paternità. E dice Padre Hermes Ronchi: Giuseppe ben Jacob di Betlemme, mani dure dal lavoro e cuore intenerito dall'amore e dai sogni, ascoltatore silenzioso del brusio degli angeli attraverso l'umile via dei sogni, sposo che non rivendica mai la primogenitura del sì di Maria, detto a lui prima ancora che a Dio, è per il piccolo Gesù l'esperienza fondativa di che cosa significhi un cuore di padre. La lettera apostolica Patris Corde di Papa Francesco ne disegna un ritratto bello come una sorpresa, vivo come una ventata d'aria fresca. Il mondo ha bisogno di padri e Giuseppe è sulla terra l'ombra del Padre Celeste. Da chi ha imparato Gesù ad andare oltre la legge antica, a mettere la persona prima delle regole, se non ascoltando da Giuseppe il racconto di come si sono conosciuti lui e Maria e del dramma vissuto? Ai figli piace sentire queste storie. Dove ha capito il piccolo Gesù che l'amore viene prima di tutto, che è sempre un po' fuori legge? Dove ha imparato a scegliere il termine affettuoso di Abba per dire l'Altissimo? Quella parola da bambini, un balbettio nel dialetto del cuore, se non in quell'uomo dagli occhi e dal cuore profondi, nel suo volto e nel suo vigore, Gesù ha letto la parabola della combattiva tenerezza di Dio e ne è diventato il racconto. Cari ascoltatori, ora ci fermiamo un po' per ascoltare della musica.
Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore, dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me. Cielo e le chiare stelle
Giuseppe il giusto nel Vangelo di Matteo sogna 4 volte. L'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio, ne vive perché la vita trae radici dal sogno, non si accontenta del mondo così com'è. Mentre noi viviamo in una società cui sono stati scippati i sogni, che punta più a mantenere l'esistente che a generare futuro possibile. Senza risveglio, ha detto con molta intelligenza Roberto Benigni, non si può sognare. Giuseppe è risvegliato dai sogni e agisce, nonostante che ogni volta si tratti di un annunzio parziale, di luce appena per il primo passo. Sono sogni di parole, ed è ciò che è concesso a tutti e a ciascuno, a chi si lascia abitare dal Vangelo, con il suo sogno di cieli nuovi e terra nuova. Giuseppe ama Maria al punto di sognarsela anche di notte. L'ama più della propria discendenza, più della propria paternità fisica. Il suo non è un rassegnato, ma un virile e straordinario sì alla realtà che non ha deciso lui e che gli viene annunciata in sogno. La vita spirituale che Giuseppe sposa nell'accoglienza ci mostra non è una via che spiega, ma una via che accoglie nella fragilità e in profonda tenerezza. In un mondo di violenza psicologica e fisica sulla donna, Giuseppe si presenta come figura di uomo rispettoso, delicato, che si decide per la reputazione, la dignità e la vita di Maria. Secondo sogno, prende il bimbo e sua madre e fugge in Egitto. Giuseppe si alza, stringe sé la famiglia, si mette in cammino. 3 verbi da scolpire nel diario di casa, decisivi per le sorti di ogni famiglia e per le sorti del mondo. Seguire un sogno, avviare un cammino, custodire. Mettersi in cammino è la seconda azione, non stare fermi. Anche se Dio offre poco, solo la direzione verso cui fuggire. E allora che subentrano il coraggio, l'intelligenza, la creatività e la tenacia di Giuseppe. Tocca a lui studiare itinerari e riposi, misurare fatica e forze. Il Signore non offre un prontuario, accende obiettivi, poi ti affida alla tua libertà e alla tua intelligenza. Il 3° verbo è custodire, stringere a sé. due ragazzi innamorati e un neonato. Quasi niente, ma le sorti del mondo si decidono dentro questa famiglia di profughi e profeti, protettrice dei migranti, degli innamorati. Erode è morto, ritorna in terra di Israele, di nuovo in cammino, vero padre, anche se nascosto in seconda linea. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti. Un ultimo sogno gli indica la Galilea. A Nazareth, Giuseppe scava nel cuore e spalanca spazi a quella donna e a quel bambino che porta in sé, un inedito rivelabile solo con l'aiuto di un padre che rispetta la sua libertà. Essere padri significa introdurre il figlio all'esperienza della vita, non trattenerlo, non imprigionarlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze, donargli grandi ali. Così ha fatto Giuseppe, concreto e sognatore, sposo nella tenera accoglienza, padre amato nel quotidiano e nascosto coraggio creativo. E diciamo anche una preghiera a San Giuseppe. O San Giuseppe, patrono della Chiesa, tu che accanto al Verbo incarnato lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane, traendo da lui la forza di vivere e di faticare, tu che hai provato l'ansia del domani, l'amarezza della povertà, la precarietà del lavoro, tu che irradi oggi l'esempio della tua figura, umile davanti agli uomini, ma grandissima davanti a Dio, guarda l'immensa famiglia che ti è affidata. Benedici la Chiesa, sospingendola sempre di più sulle vie della fedeltà evangelica, e custodisci la pace nel mondo, quella pace che sola può garantire lo sviluppo dei popoli e il pieno compimento delle umane speranze, per il bene dell'umanità, per la missione della Chiesa, per la gloria della Trinità Santissima. Amen. E ora, cari ascoltatori, ci fermiamo ancora per ascoltare della musica. da famiglia cristiana? Don Antonio Mazzi. La mia vita inquieta se ne frega dell'età. Scrive il giornalista Francesco Anfossi. Non tengo il conto dei ragazzi che ho salvato, ma di quelli perduti. L'adolescenza? La stagione più importante dell'esistenza. Mio papà continua a mancarmi. A 96 anni il fondatore della rete di comunità Exodus si confessa. Don Antonio Mazzi è il nostro italiano dell'anno 2025. Riconoscimento di famiglia cristiana italiano dell'anno è stato attribuito ad Antonio Mazzi per aver dedicato tutta la sua vita a chi rischiava di restare indietro. Dall'inizio degli anni 60 ha guidato centri educativi e parrocchie di periferia, lavorando accanto ai giovani più fragili, agli emarginati, a chi non aveva voce. Il suo impegno quotidiano nelle strade, nelle case famiglia, nei gruppi di accoglienza ha anticipato un modo nuovo di stare vicino ai ragazzi. Meno burocrazia, più relazione diretta, più coraggio. Nel 1980 ha dato vita al progetto Exodus, il capolavoro della sua vita, trasformando una cascina del Parco Lambro di Milano in una comunità viva e operativa, in prima linea contro la tossicodipendenza. Una notte ho visto due ragazzi estrarre dal pannolino del loro neonato delle bustine di eroina. Quella notte dentro di me è nata Exodus. È come una scena che sembra presa da Trainspotting, che Don Antonio Mazzi ricorda la scintilla da cui nacque la rete di comunità terapeutiche, case di accoglienza, centri di ascolto e strutture giovanili che oggi conta 40 sedi in Italia, per non parlare di quelle sparse nei paesi del sud del mondo, nelle quali decine di migliaia di ragazzi allo sbando, tossicodipendenti o con disagi psichici o familiari, hanno sconfitto i propri demoni. Tutto parte da qui, dal Parco Lambro, periferia nord di Milano, con le sue colline, Thailandia e K2. Alla fine degli anni 70 erano due palcoscenici dell'orrore che brulicavano di ragazzi vaganti come zombie alla ricerca di quartini. Le bustine di eroina tagliata, spacciata tramite i pusher senegalesi. L'allora cinquantenne sacerdote veronese dell'opera Don Calabria, reduce da un'esperienza di disagio psichico, era giunto a Milano nel 1979 per dirigere un centro della congregazione nella vicina via Pusiano. Non si era mai interessato di droga, dice Don Mazzi. Dalle finestre vedevo tutto. Uomini e donne, spesso adolescenti, salivano su quelle maledette colline, si bucavano, finivano in overdose, morivano sull'erba, stecchiti sulle panchine, accucciati come cani sui gradini del metrò. Ora c'è una quiete irreale nella cascina Molino Torrette, la prima comunità nel cuore del parco, ottenuta dopo estenuanti trattative col comune di Milano. Nel 1985 iniziò l'epopea della carovana di Exodus, l'unità mobile che viaggiava su e giù per le strade d'Italia come un'ambulanza dell'anima. Lo sguardo azzurrino di Don Antonio, intenso, limpido, ipnotico, si vela un istante perso nei ricordi. E qui egli viene intervistato dal giornalista. Quanti ne ha salvati? Non lo so, non li ho mai contati. Uno è in questa casa, è diventato educatore. Tirar fuori numeri in questi casi vuol dire raccontare balle. So invece quanti sono morti, quanti si sono persi. Quelli sono inchiodati come croci uno a uno nella mia testa. Tra questi c'è l'ex terrorista di prima linea, Marco Donat-Cattin, figlio del ministro Carlo. Ribelle sì, ma fino a un certo punto. Perché dopo la latitanza in Francia aveva accettato il consiglio del padre di venire da noi. A volte penso che se fosse rimasto, chissà, forse non sarebbe morto, investito da un camion, perché era sceso dalla macchina per soccorrere un automobilista. È morto per aiutare il prossimo. E qui una domanda. Le comunità Exodus sono famose per la libertà di chi vi entra. Nessuno è mai stato trattenuto, nemmeno se era in soggiorno obbligato. La parola disciplina non è mai stata per me un obiettivo. L'obiettivo principale è sempre stato cambiare le relazioni tra i ragazzi e le relazioni tra i ragazzi e me. Le relazioni nella vita sono la cosa più importante. Basterebbe guardarsi negli occhi a volte per risolvere tutto. Nemmeno le regole sono un obiettivo? No, la disciplina, le regole, l'ordine a me non piacciono. Il Padre Eterno non mi ha ancora chiamato a 96 anni perché sa che farei casino in paradiso. 96 anni compiuti da poco. Rimpianti? Un educatore che abbia un minimo di cervello non può non avere dei rimpianti. Forse la svogliatezza in certi momenti, così via. Se dovessi parlare della mia vita religiosa, sono stato un disobbediente. In che senso disobbediente? Forse tutte queste cose qua, se fossi stato più religioso, non le avrei mai fatte. Se penso alla mia vita, ho fatto cose pazzesche quando nessuno ne faceva. Ho coinvolto i miei ragazzi nello sport, ho litigato coi politici, ho scritto, sono andato in televisione, sono stato tra i primi a portare i miei matti a Santiago de Compostela. Li chiamavo i miei matti, ora non più. Oggi non mi sento più di chiamarli matti. Don Antonio non è mai stato un uomo di poca fede. Non c'entra la fede, c'entra la personalità. Credo che al di là della fatica, dei rischi che ho corso, rischi paurosi, terribili, mi sia mancato quel tanto di carattere, forse addirittura di superbia, che non ho mai avuto. Probabilmente perché non ho mai conosciuto mio padre, morto quando avevo 13 mesi. A tua madre Maria hai dedicato pagine bellissime. Ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza con la mia mamma, poverina, educata a dover solo lavorare per mantenere due figli, perché l'altro mio fratello, quando è morto papà, era già in pancia. Devo dire che tutto questo mi ha fatto venire, posso dire, una certa rabbia verso il Padre Eterno. Forse la parola rabbia è un po' pesante. Chiamiamola rabbia con la R minuscola. Forse la rabbia ha contribuito a tutte queste opere? Sì, sì, è la rabbia che mi ha permesso di dire: qualunque cosa succeda, devo fare qualcosa. Succede spesso ai ragazzi come me, i ragazzi senza padre, intendo, perché siamo eterni ragazzi difficili, tormentati. L'ho visto anche con quelli qui in comunità. Ho iniziato 4 università senza mai finirle, oltre alle 2 che ho completato. Uno dei tanti esempi del mio tormento. Don Antonio, come definiresti gli adolescenti di oggi? Il malessere degli adolescenti di oggi lo cominciamo a comprendere adesso. Gli adulti li hanno sempre considerati come bambini un po' più grandi. Ora finalmente si comincia a capire. Non sono bambini invecchiati, ma una stagione della vita, chiamiamola primavera se vogliamo, ma è una stagione particolare, complessa, profondissima. Don Antonio, anche i tossici sono cambiati? Tutto il tema della tossicodipendenza va rivisto perché oggi esistono sostanze chimiche assunte che noi 40 anni fa non avremmo mai pensato di considerare droghe. C'è l'alcol prima di tutto, poi ci sono tutte queste schifezze chimiche che i ragazzi assumono, pasticche di ogni tipo, oppioidi, ketamina, benzapiene, persino le colle da annusare. Le droghe leggere portano le droghe pesanti? Fino a ieri era così. L'hashish, la marijuana portavano la cocaina e poi all'eroina. Adesso l'equazione non si può fare, perché basta un grammo di queste nuove sostanze chimiche che circolano per mandarti all'altro mondo. Non si riconoscono nemmeno, tanto sono varie e diffuse. Lo dico con molta umiltà. Se fossero arrivate prima, quando avevo 15 o 20 anni, ci sarei certamente cascato anch'io. Mi sarei illuso che avrebbero potuto soddisfare quel vuoto e quell'ansia di ricerca di mio padre, perché mi è mancato molto. Io lo sto ancora cercando, mio padre, al punto che quando penso al paradiso non me ne frega niente che sia un giardino di delizie, mi interessa solo ritrovare mio papà. Don Antonio, c'è qualcun altro che ti manca? Monsignor Adelio Tomasin, che è stato il mio superiore, mi ha permesso di fare tante cose, spesso facendo finta di non vederle. Un altro è il cardinale Martini. Veniva spesso a trovarci la sera, qui in comunità, in bicicletta, da solo e senza scorta. In bicicletta, dall'arcivescovado di Milano al Parco Lambro, saranno almeno tre quarti d'ora. Sì, veniva in bicicletta, solo, soletto. Si fermava a chiacchierare un po' con i ragazzi. Poi si rimetteva il baschetto, pinzava il pantalone con una molletta e se ne tornava pedalando in arcivescovado. Quando era a Gallarate, durante gli ultimi giorni della sua vita, abbiamo concelebrato insieme. Piansi quando alla fine della messa mi disse con un filo di voce: «Salutami i tuoi ragazzi». Cari ascoltatori, ci fermiamo. Ci fermiamo ancora, una pausa musicale.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Thank you. a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Continua l'intervista al nostro Don Antonio Mazzi. Don Antonio, hai sempre dormito in una stanza in mezzo ai tuoi ragazzi, quelli che vivevano in condizioni più drammatiche, anche terminali, come i malati di AIDS. Sì, non ho mai chiesto ai ragazzi in mezzo ai quali vado a dormire la notte se sono malati o di che cosa sono ammalati. Vado a dormire in mezzo a loro e basta, anche a 96 anni, perché devono sempre trovarmi quando hanno bisogno. Certo, ho avuto ragazzi malati di AIDS. Uno mi è morto tra le braccia, una delle croci nella mia testa. Come sono i padri di oggi? La figura del padre è una di quelle figure che dobbiamo recuperare con urgenza. Il loro rapporto con il figlio adolescente è importantissimo e va ritrovato quanto prima. E le madri? Faccio fatica a giudicarle, perché il modello è la mia mamma, il modello di un amore vero, incommensurabile. Che ne pensi di questa storia della famiglia nel bosco? Hanno fatto bene i giudici ad allontanare i figli dai genitori per le condizioni in cui vivevano? Riporterei i tre bambini dai genitori domani mattina. La vicenda da umana è diventata giuridica ed è sbagliato. Hanno prevalso le norme, ma i giudici non dovevano separarli dai genitori. Bastava cercare loro una casa decente e le cose si sistemavano. Altro che casa famiglia, più di quella in cui vivevano, amati da papà e mamma. Cosa c'era di meglio? Mi domando. Perché in nome della legge si è andato a distruggere una realtà autenticamente familiare. E oserei dire che, se avessi qualche anno di meno, farei anch'io esperienze come quella. Altra domanda. Si dice che ci sono ragazzi normali più abbandonati dai genitori, lasciati al loro cellulare da mattina a sera. La disattenzione non è il problema dell'adolescenza, altrimenti la banalizziamo. È una delle tante criticità, ma è l'adolescenza nel suo insieme che è il problema. Una stagione importantissima della vita. Tant'è vero che Gesù è diventato il Cristo durante l'adolescenza, quando si è perso nel Tempio. Tra le riviste su cui scrivi c'è anche la nostra, che ti ha nominato italiano dell'anno. Quando scrivo per Famiglia Cristiana è come se scrivessi a un amico, a un fratello. Non la considero come le altre riviste. C'è un legame più profondo. L'esperienza di domenica in che cosa ti ha lasciato? Mi ha lasciato tanti amici. Una è Mara Venier. Un altro è Renato Zero, il quale mi ha telefonato l'altro giorno per gli auguri. Un'amicizia anche operativa la sua. Mi manda sempre ragazzi che hanno bisogno di cure. Cerca sempre di salvare qualcuno. Li segue di persona e a distanza. Chiede loro, mi viene a trovare. 96 anni sono una vita lunga. Ti senti sazio di giorni, Don Antonio? Ma per niente, Faccio fatica a dire che è stata lunga, perché in questi giorni, voltandomi indietro, mi sono domandato: ma questi 96 anni, dove sono andati a finire che non li sento? E sai perché non li sento? Perché la vita ha più senso del tempo. Legare il tempo con la vita vuol dire non aver capito la vita. E qui termina la nostra intervista col carissimo Don Antonio Mazzi. Ma ora, infine, vogliamo ricordare anche Maria, la figlia, la madre, la sposa, la casa d'oro del genere umano. C'è una bella litania lauretana con cui si venera Maria, casa d'oro. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?» Ed essi gli dissero: «Maestro, dove abiti?» Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. E conobbero sua madre e la sua ospitalità. Gustarono la merenda e la cena che lei aveva preparato. Conobbero la sua disponibilità a essere madre dei discepoli di Gesù. Quella casa, come le altre case in cui Gesù abitò, non era ricca. La casa di Maria e la casa di Giuseppe a Nazareth, la grotta e la casa di Betlemme, la casa in Egitto. Non c'era oro tranne quello che regalarono i magi e che servì ad affrontare le prime spese per sopravvivere in Egitto. Invece il grembo di Maria per il Verbo di Dio fu casa d'oro, Domus Aurea. Quel grembo dove abitava sotto il cuore di Maria era la prima casa più bella e più preziosa dell'oro del Tempio che Salomone aveva preparato come dimora per Dio. Salomone fece tutti gli utensili del Tempio del Signore, l'altare d'oro, la mensa d'oro su cui si ponevano i pani dell'offerta, i 5 candelabri a destra e 5 a sinistra di fronte al sacrario, d'oro purissimo, i fiori, le lampade, gli smoccolatoi d'oro, le coppe, i coltelli, i vasi per l'aspersione, i mortai e i braccieri d'oro purissimo. Maria, cosa pensi quando ti chiamiamo casa d'oro? Lei ci risponderebbe: penso che la casa del mio cuore è sempre aperta e accogliente per ciascuno di voi ed è sempre impreziosita dall'oro del mio amore. Le mie case sulla terra non avevano oro né argento, ma avevano come abitante il creatore del mondo e il re dell'universo che venne ad allattarsi al mio seno. Io lo custodivo e lo vestivo e insieme a Giuseppe gli insegnavamo l'arte della vita, come maneggiare il cucchiaio della pappa, come muovere i primi passi ed evitare di farsi male, e poi conoscere le piante dell'orto e gli animali della terra e del cielo. Tutti gli istanti vissuti con il Figlio di Dio nella nostra casa furono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele. Casa d'oro, entriamo nella casa del tuo cuore per cenare con lui e lui con noi. E infine una lirica di Padre David Maria Turoldo, una lirica, una preghiera a Maria. Vergine, se tu riappari, i fiumi rispargeranno letizia da mare a mare. Vergine, fanciulla giovane madre, se tu non riappari, anche Dio sarà triste. Come possiamo cantarti, o madre, senza turbare la tua santità, senza offendere il tuo silenzio? Non abbiamo altre speranze, non fiducia nelle nostre preghiere, ma tu hai trovato grazia presso Dio. Sei la nostra natura innocente, la nostra voce avanti la colpa, il solo tempio degno di Lui. Per questo è venuto sulla terra uomo in tutto simile a noi. Ora il Dio non fa più paura. Stella del mare, dietro il tuo raggio di navigare mi sento tranquillo. Le onde sono calme e distese, è tornato il sereno. Il cielo si è aperto laggiù e ne illumina il fiordo. Sulla tolda sta seduta anche lei. E parliamo, parliamo, aurora dell'ultimo giorno verso il principio. Cari ascoltatori, concludiamo anche stasera. Come dirvi grazie per il vostro ascolto, per la vostra presenza e pazienza. Buona serata e buonanotte a tutti. Ciao ciao da Suor Gasparina.
Al primo sole si desta la città della Marina e il buongiorno risuona la dolce campana vicina. Verso il mare d'argento va il pescatore contento, passa e si inchina alla sua Madonnina dicendole piano così: Madonnina del mare, non ti devi scordare di me. Sicuro sarà, canta il pescatore che va. Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. Sospira pregando così: Madonnina del mare, non ti devi scordare di me. Vado lontano a vogare, ma il mio dolce pensiero è per te. Canta il pescatore. Sicuro sarà, canta il pescatore che va. Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.